Veniamo adesso alla lettura di una pesca miracolosa. Leggo io, noi conosciamo tutti questo racconto, è in Luca il capitolo 5. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva, da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». E Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Però qui succede qualche cosa che è l'argomento di oggi. E Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ci sono questa mattina alcune parole che parlano di pace, di assenza di timore. Infatti mi pare che San Giovanni che dice che l'amore caccia via la paura. Basta, dunque cosa c'è? Dio ti ama. E qualche volta il nostro pensiero invece torna sempre al fatto: ma mi amerà completamente? Mi amerà fino alla salvezza completa? Ma io ho sbagliato ieri, dunque forse posso io mettere un ma davanti alla sua bontà, perché lui è buono ma io no. Lui sa perdonare, ma io non so invece captare, ricevere il suo perdono. Quanto bisogno c'è, fratelli, dello Spirito Santo? Perché sapete cosa fa lo Spirito Santo? Non fa di noi dei buoni religiosi, ma ci convince di peccato. Che bello! Non ci accusa, ma ci convince di peccato, affinché, come un buon maestro, ci porta da Gesù, dove tutto è stato risolto. Dunque, la parola non temere, Gesù aveva ragione di dirglielo a Pietro. Leggevo anche una non era una traduzione, ma un pensiero che mi piace molto. Quando tu segui il Signore, tu diventi pescatore di uomini. E quelle due frasi che avevo letto mi hanno fatto molto piacere, perché fare il pescatore di uomini è bello. Tu ovunque vai parli del Signore, parli questo, parli quell'altro, ma stai facendo la sua volontà, ma c'è una, come si può dire, una luce migliore, una visione migliore che noi dobbiamo avere del nostro servizio. E questa spiegazione diceva: farò di te un pescatore di uomini vivi. Importante questo, mi ha proprio aperto la mente. Dico: ma Signore, quante volte io ho pescato uomini morti? Perché gli ho detto il mio parere, gli ho detto quanto bella è la Chiesa evangelica, gli ho detto che questo, gli ho detto quell'altro, gli ho detto quanta bella differenza che c'è fra noi e voi. E mi rendo conto oggi che nel fare così peschiamo uomini morti, perché poi non so se si convertiranno mai. Ma lo Spirito Santo ci perdoni, ci aiuti, ci ispiri oggi, che noi abbiamo un problema personale, ma il Signore questa mattina ci dice: per il tuo problema personale sono risorto io, non temere. Amen. E vieni, seguimi, E dunque tu stai in pace, non devi temere. Anzi, c'è un salmo, mi pare, non l'ho cercato, ma non mi ricordo neanche il numero, ma quando io, c'è un cantico soprattutto, quando dovrò temere, che cosa dovrai temere? Quando dovrò temere, è importante che tu ti riposi nel Signore con certezza. E quando dovrai temere può essere una crisi spirituale che coglie anche i cristiani evangelici pentecostali appartenenti alle assemblee di Dio. Crisi spirituale, crisi che fanno voltare la faccia dall'altra parte, ed è una crisi quasi quasi, può capitare, altrimenti le nostre chiese sarebbero piene. Che fine hanno fatto le crisi di molti che venivano in questa chiesa? Queste crisi sono state così forti che li hanno portati via, come una fiumana. Dunque io voglio questa mattina invitare voi e me stesso a stare fermo nell'opera che il Signore ha fatto per noi, soprattutto venendo adesso alle parole di Gesù. Tu non temere. Ma io sono un peccatore, ha detto Pietro. Non temere. Signore, ma ce la farò mai a liberarmi da quel vizio, da quel pensiero? Ce la farò mai ad essere santo come tu sei santo? Perché questo è il comando, siate santi perché io sono santo. Signore, è impossibile, non ce la farò mai. Dunque, che senso ha di dire a una persona, non temere, io ti ho preso per mano e ti condurrò fino in cielo? Che senso ha se poi noi per strada gli diciamo, Signore, scusami, ma temo che tu abbia mentito per me. Andavano bene per altre queste parole, ma per me lascia perdere. Poi subentra un orgoglio che copre proprio come un velo, tutta la nostra fede cristiana. Le cose belle, spirituali, sono per gli altri, ma non per me. Guarda, io ho fatto un errore, ho parlato a 3-4 persone, avrò fatto 40 sbagli. E dunque mettiamo un velo di incapacità, di impossibilità. E man mano che andiamo avanti nella vita cristiana, senza mirare al non temere, noi ci copriamo e copriamo di veli tutta la nostra vita. Alla fine, dopo un po', saremo tristi, scoraggiati, la luce che avevamo è stata coperta dal nostro problema, e così andremo avanti. Veniamo lo stesso in chiesa, ogni tanto facciamo lo stesso, non dico qualche testimonianza, ma almeno qualche richiesta per il cibo, per la guarigione dalla malattia, per l'aluce che si è ammalato improvvisamente, per l'unghia che devo togliere, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo, la parola non temere, è svanita. Dunque il credente in primo luogo è qualcuno che non teme. C'è qualcuno qui questa mattina che ha paura? Che ha paura dell'inferno? Il Signore è sufficiente al 1000 per 1000 per sovvenire a questo tuo timore, perché Egli è il tuo Salvatore, ma non forse per 10 anni, ma per tutta l'eternità. Amen? Restiamo aggrappati veramente a Gesù, che è colui che ha fatto le promesse, è colui che le ha adempiute, è colui che ha pagato sulla croce affinché fossero realizzate. Venendo alla pesca miracolosa, c'erano tante cose che non possiamo dire, ma c'è un fatto. C'erano due barche inutilizzate, pescatori scontenti. Sapete quando si pesca? Anche questo ho imparato. Quando è meglio pescare? Di notte, come avevano fatto loro, così i pesci non vedono le reti, ma qui Gesù invece li manda a pescare di giorno, il che gli avranno detto, qualcuno avrà suggerito, pensato, come facciamo noi, Signore, tu stai parlando però, tu non mi conosci, stai sbagliando a dire a me queste cose, io di giorno non andrò mai a pescare, sai perché, Signore? Perché io so che è di notte che si va a pescare. E dunque il Signore sembra quasi dire delle cose che sono fuori dalle righe, fuori da ogni logica. Ma avendo fatto questo, poi hanno ubbidito. e hanno visto il risultato di cosa significa ubbidire, seguire il Signore. Che poi anche questa parola ubbidire mi sembra tanto che vada insieme a costringere. Ubbidire, siamo costretti a ubbidire, ma non è così. Signore, io voglio ubbidire con la gioia di ubbidirti. E diciamo come Pietro, alla tua parola, non è logico quello che mi stai chiedendo, non ci credo, non lo posso fare, ma alla tua parola le calerò le reti. E la sorpresa è questa, che c'è una pesca talmente grande che valeva la pena, a tempo, fuori di tempo, in ogni luogo strano, gettare durante il giorno le reti in questo mare, in questo lago enorme. Alla fine c'era anche un passo, e qui vorrei un po' venire all'Antico Testamento. Dunque qui siamo già a cavallo fra il Vecchio e il Nuovo, e una cosa piccola, banale: Gesù non salì sulla barca lasciandola dov'è, ma gli disse a Pietro: scostati un po', fai un bel spazio fra noi e questo popolo. Qualcuno potrebbe dire: va bene, aveva bisogno di stare sulla punta della barca per più alto, così tutti vedevano. Ma che significato poteva avere scostati un po' da terra? Mi viene in mente, a proposito di terra di Israele, che Ruth, questa donna del passato, insieme alla suocera, con una famiglia disastrata, con quasi più nulla, la vecchia Naomi se ne tornava a casa delusa, anzi ha detto ai parenti quando è arrivata: guardate, non chiamatemi più Naomi, ma chiamatemi Mara, perché il Signore ha talmente la mano del Signore è stata così pesante su di me. Naomi non sapeva invece che stava diventando con Ruth l'antenata del Signore Gesù Cristo. E mi piace soprattutto il carattere di Ruth, che quell'altra moglie di un altro fratello, la cognata, Naomi li aveva invitate tutte e due a tornarsene a casa perché non c'erano più figli ormai da fare da marito. Dunque tornatevene ai vostri dei, tornatevi alla vostra terra. Che bello, che speciale che è questa determinazione di una delle due, dove questa insisteva: torna a casa anche tu Ruth, lasciami stare, sono vecchia, non posso più fare niente per te. C'è una disperazione, il peccato nel quale si trova il mondo è una disperazione, però i figli di Dio possono avere una qualità in questa disperazione: la determinazione di seguire il Signore. Mi sembra di vedere, probabilmente questa Ruth era anche più forte di Naomi, e la prese sotto braccio e gli dice: io non me ne vado, perché là dove vai tu vengo anch'io, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo, e dove morirai tu morirò anch'io. Non poté più dire nulla. E noi sappiamo che poi il Signore ha benedetto questa determinazione. Questa determinazione si chiama rispetto per il Signore. Ruth aveva imparato che il Dio di Israele era l'unico vero Dio. Noi abbiamo questo compito nel nostro mondo che ci sta portando avanti, ci sta portando musulmani, ci sta portando buddisti, ci sta portando pensieri strani anche attraverso queste religioni. Ma c'è un fatto: che nessuno di loro è morto per i peccatori, nessuno di loro ha un messaggio di liberazione. Non temere, io sono un peccatore, Signore, va bene, non temere, io lo so. Signore, ieri ho sbagliato, non temere, parliamone, perché io ho la soluzione. E tornando a Ruth, sappiamo poi tutta la sua storia. Questa donna arrivò una ricchezza enorme spirituale, un'abbondanza spirituale, un incontro speciale, e fu una nonna veramente che ha lasciato una discendenza e una benedizione per ciascuno di noi. Determinazione. Oggi tu sei quel nonno e quella nonna dove i tuoi nipoti, di cui i tuoi nipoti parleranno ancora. Io mi ricordo che per un po' di tempo ho sempre parlato di vecchi fratelli di cui avevo grande stima. Ma non sarebbe meglio che, visto che non sono più qua, che li possiamo anche dimenticare? Ma non è così. Il Signore non è ingiusto da dimenticare né l'opera loro e neanche la tua. Dunque, come abbiamo sentito stamattina, il Signore non dimentica l'opera nostra. Mentre sto lavando i piatti, c'è un'opera che posso fare. Lo Spirito Santo mi dice di rivolgere il mio pensiero all'intercessione per un fratello, per una sorella. E mentre lavo i piatti non è una perdita di tempo. Ma mentre tu lavi i piatti, il Signore ti può parlare. Eccetera, eccetera, eccetera. C'è questa simbologia del staccarsi un po' da terra, che non abbiamo il tempo questa mattina, ma sapete che significato ha anche? Non dico che è l'unico, ma Gesù nel staccarsi da terra e nel rispondere ai nuovi credenti, a dei credenti che sono disposti di gettarsi a terra dicendo: vai via da me perché io non sono un peccatore. È una nuova generazione di credenti, non sono più religiosi come prima. E da che cosa dunque si è staccato il Signore con quella barca? Si è staccato da tutta la terra, Israele, dalla legge, dagli obblighi, bastava essere un buon israelita, potevi campare come ipocritamente magari possiamo fare anche noi oggi. Oggi è il tempo dello spirito, della trasformazione, è il tempo dove il Signore ci convince di errore, ci convince, ma anche ci risana, anche ci santifica, perché questo è il cammino nel quale siamo. Prima si poteva semplicemente adempiere, si era un buon israelita, si pagava la tassa, si andava ogni tanto a Gerusalemme, e queste mentalità che sono rimaste anche in altri popoli, tipo vabbè, lasciamo stare, le cose buone che venivano fatte sono ancora lì, hanno influenzato tutta la tradizione umana. Dunque entro in una chiesa e cosa faccio? Mi lavo i piedi, mi lavo le mani. E veramente, se fossimo rimasti ancora a quel tempo, le abluzioni non lavano più nessuno, ma il sangue di Gesù che libera la Chiesa da ogni peccato. Amen. E dunque, da che cosa si è staccato Gesù con quella barca, lasciando veramente uno spazio fra il passato, il prima che è terminato, un tempio crollato, una legge superata, più che superata, adempiuta? C'è bisogno oggi che come credenti veramente saliamo sulla barca del Signore e prendiamo il largo. Perché prendere il largo con il Signore forse ci dà incertezza, ma è la cosa più sicura per avere il Signore con noi sulla barca. Amen. C'era qualcuno che, a proposito di terra di Israele, noi ricordiamo che togliti i calzari, disse a Mosè, perché la terra che calchi è una terra santa. Ancora oggi è rimasto nella mente di tutti, Israele è la terra santa, si usa chiamarla così anche, no? C'era qualcun altro che aveva imparato, un certo Naaman. Non solo era andato a deportare qualche israelita che il Signore gli avrà concesso, ma soprattutto nella sua casa è capitata una giovane che non si è scoraggiata, perché ormai era schiava e serva del nemico. È bello anche questo, fratelli? Quando tu stai facendo quello che non vorresti fare, ma lo stai facendo con il Signore, quante volte il nostro magone dei fratelli mi hanno offeso? Non riesco a stare in questa compagnia, eppure sono dei fratelli. Hai mai pensato che forse è proprio te che il Signore sta mandando lì per aggiustare questo ambiente? Loro forse non ti apprezzano? Ma tu puoi fare una cosa, tu puoi apprezzare loro, tu puoi ripagarli con un'altra moneta, che è la moneta che stava sulla barca con Gesù e con gli apostoli. D'ora in poi il cuore viene trasformato dallo Spirito Santo e dunque nelle situazioni in cui non piacevoli nelle quali ci troveremo, invochiamo sempre il Signore che ci possa, che possa essere con noi, perché noi non siamo più nel mondo. E tornando a Naaman, quest'uomo fece un'esperienza strana, aveva la lebbra e questa ragazzina gli ha detto che in Israele c'era un uomo di Dio. Sapete, queste musiche io le sento da 50 anni e voi sì che sapete pregare. Una volta ho portato un mio operaio in questa chiesa e c'è stato un po' di fervore, non l'ho più visto. Sapete perché? Perché non può reggere alla benedizione del Signore, forse per lui sembrava troppo. Anzi, avrà detto, come ho detto io la prima volta che ho messo piede in una chiesa pentecostale, ho detto: questi qui sono tutti matti. E io ho voluto approfondire invece la pazzia del Signore. Il mio operaio purtroppo se n'è andato e ogni volta che mi vede sembra quasi che abbia la corrente elettrica. Io proprio, perché dice: ma voi siete persone un po'... Sì, sì, da voi sì che Dio parla, e poi tutte belle parole. Ci ho detto: ma guarda che tutto questo è per te. No, io. E così rimane sulle sue. Anche queste sono situazioni nelle quali noi non dobbiamo venire meno, noi dobbiamo testimoniare della bontà del Signore, della verità e del perdono che Lui ci ha offerto, della luce nella quale ci ha immersi. Dobbiamo dirli agli altri. Non so che effetto farà, ma io voglio, fratelli, continuare ad essere un pescatore di uomini vivi. Amen. E così, tornando a Naaman, fece questa esperienza, accettò queste parole. Il mio crucio più grande, sapete qual è, fratelli? Che io parlo da 50 anni del Signore e ho l'impressione che nessuno mi ascolta. Io non sono soddisfatto. Ho fatto tanti discorsi che ho detto: se ero io a ricevere questo discorso mi sarei convertito. E invece non è così. Dunque le situazioni sono strane. Leggevo ieri sera che c'era un predicatore che arrivò sul pulpito malato, con una voce talmente, talmente debole, stava parlando a dei giovani, per chiamarli alla conversione, non riusciva neanche a tirare fuori le parole quasi, forse credo che c'era qualcuno che le ripeteva. Insomma, come si può andare a parlare in una conferenza in quelle condizioni? Ma lui credeva nel Signore. 12 giovani si sono convertiti quella sera lì, e non era per il suo merito, per la bellezza squillante della sua voce, ma perché lo Spirito Santo ha bisogno che tu ubbidisca e vada a gettare le reti sul suo comando. Amen? Fratelli, dopo torniamo a Naaman, ma impariamo veramente a gettare le reti laddove il Signore ci manda a gettarle. Perché se le avessero gettate qualche ora dopo, il risultato non era lo stesso. Se avessero gettate, non so, dove non gli era stato comandato, non era la stessa cosa. Rimane un dolore. Se avessi potuto parlare a quella persona, però adesso è morta. Capite cosa rimane nel cuore? Avrei potuto osare gettare una rete di salvezza per pescare quella persona, ma suo figlio mi era antipatico, dunque quando suonavo alla porta avrei incontrato lui, dunque non ci sono andato. Ma sono passati 10 anni, tu avevi sentito di andare a salutare quella persona e quell'altra e dirgli la tua testimonianza. Sì, Signore, però non ci vado, non sono andato. A me è capitato spesso, sapete, mi bruciano ancora alcune parole non dette. Voglio essere chiaro. Il primo giorno della prima riunione alla quale ho partecipato sotto una tenda era a Parigi con i fratelli Zigani E alla fine del culto, della parola, questi chiamavano avanti chi voleva ricevere la preghiera, e soprattutto per le guarigioni. C'era gente che andava avanti col bastone e poi tornava indietro senza il bastone. E pensate un po', per un buon cattolico come me, che era lì così abbastanza razionale, perché io guardavo e sapete cosa mi dicevo? Tu a me non mi imbrogli. Però è andato avanti questa riunione. Boh, era curiosa, era la prima che vedevo, ma mi è successa una cosa, che sentii forte durante l'appello proprio un ordine del Signore, un po' come forse il piccolo Samuele, non conoscevo la voce del Signore, ma sentii forte di dire a quello che stava davanti: senti, vai avanti anche tu. Questo era il sentire. Era forte questa voce. E io sono rimasto lì, ho detto: chi sono io per dirgli questo? Ho chiesto scusa veramente al Signore tante volte. E qualche volta bisogna anche lasciare che il Signore ci perdoni dei nostri errori. Amen? Veramente, tornando al messaggio, non dobbiamo temere di nulla. Siamo in buone mani. Tornando a Naaman, cosa fece? Andò anche lì, c'era qualcosa da gettare nel mare, nell'acqua, e lui ha detto: ma stiamo scherzando, io sono più intelligente di questo. Da me, se dovevo proprio tuffarmi 7 volte in un fiume, c'erano dei fiumi migliori. Dunque, capite, la gente ragionerà così. La tua chiesa, acqua viva per me. La via della liberazione è che tu confessi Gesù come tuo Signore, che tu gli affidi tutta la tua vita sbagliata ed egli opererà. Dunque fallo salire questa mattina sulla barca, getta le reti laddove lui ti dirà, e sarai pescatore veramente di uomini vivi, non morti. Lascia stare i tuoi ragionamenti. Così Nama invece per un po' avrebbe, restando con i suoi ragionamenti, avrebbe perso questa opportunità. Non farò mai una cosa del genere. Chi è quest'uomo che mi dice di andarmi a buggettare nel fiume 7 volte? Ma stiamo scherzando? Ma che metodi sono questi? Vieni in chiesa, amico, lì c'è la parola di Dio, nella mia chiesa è ancora più bella. E così non vengono, non lo so perché, ma è difficile pescare la gente del mondo, è vero? Quanti inviti inutili, quante parole sprecate. Sinceramente devo dire che in questi ultimi mesi mi sono stancato. Ho io il diritto di parlare così? Io oggi insieme a voi, fratelli, perché non sto dicendo qualcosa a voi, lo sto dicendo a me questo messaggio oggi. Se tu non ti risvegli e non ricominci a salire sulla barca di Gesù, che si è staccata da terra, dalle tradizioni, da una legge che non poteva renderti perfetto, se noi non facciamo questo, fratelli, veramente non abbiamo capito nulla della salvezza gratuita che il Signore ci ha offerto. Così Naaman, dopo un po', ci è voluto un po', ci sono voluti i consiglieri. Naaman fa: ma se ti avessi chiesto qualcos'altro non l'avresti fatto? Vedete, a volte i buoni consigli sono utili. Quanto io ho apprezzato i buoni consigli dati dai fratelli, dati dalle sorelle. Prima il Signore ti avverte: questo non è per te, ma io ho qualcos'altro di meglio per te. Amen? Dunque, che cosa sia il meglio per te oggi, fratello, lasciatelo dire dal Signore. Sappi una cosa però, che qui dentro hai i migliori consiglieri che tu potessi avere. Nessuno dice amen? State attenti a quello che dite nei vostri consigli agli altri, perché questo sia veramente l'espressione dello Spirito Santo. Sapete che a me queste parole di questo pastore hanno salvato da quel momento. Il Signore aveva in mente qualcos'altro per me, di meglio, ma tu devi essere salvato da queste. Sapete, ci sono dei credenti che comunque, troppo giovani forse, non sono molto disposti ad ascoltare il Signore, non dico tutti, ma qualcuno che non è più qui, per esempio. Le voci che arrivano, i consigli li ascoltano da fuori. Qui è un po' barboso stare 2 ore al culto, ma è per vecchietti. Ma sapete, io quando vado al culto sono così captato dalla parola di Dio che non mi rendo conto che il tempo passa. È ancora questa la nostra sete di udire parlare del Signore? Perché se non lo è, fratello, che tu sia giovane o che tu sia vecchio, sei in pericolo, non hai più orecchie per udire. Che il Signore converta veramente il nostro cuore. E in chiusura, tornando a Naaman, quest'uomo alla fine ubbidisce, esce dall'acqua come Pietro con i pesci. È una meraviglia. È stato guarito. Cosa fa? Torna dall'uomo di Dio e fa come fa il mondo nel quale noi abbiamo imparato. Questa cosa la devo pagare. Dove ho lasciato gli ultimi 50 euro? Aspetta. E lui non aveva neanche fatto così. Non aveva neanche aperto il portafoglio. Aveva già portato vestiti, oro per la ricompensa. Che bello, fratelli. Le cose di Dio, le cose che il Signore fa per noi, non si pagano. Dunque, quando tu reciterai 50 preghiere per quella bugia che hai detto ieri, non hai capito nulla. Quello che è da capire è che è meglio che la confessi al Signore ed Egli ti perdonerà. Questa è la sua promessa. Così Naaman arriva con tutto, voleva sdebitarci per una meraviglia del genere, però era già entrato qualcosa nel suo cuore. La terra che sto calcando era come quella di Mosè. La terra che sto calcando è speciale. E questo straniero che adorava dei che non erano sicuramente di Dio di Israele, pagano, comincia a capire e poi lo dichiara. Riconosco adesso che c'è un unico Dio in Israele, che c'è un vero Dio. Riconosco adesso, e io faccio una bella cosa. Quando il profeta gli ha detto non voglio assolutamente nulla, torna a casa, e quest'uomo, anziché dare, prese i suoi asini e caricò di terra finché era possibile, finché queste povere bestie ne poteva sopportare, perché voleva portare a casa il profumo della terra della salvezza, il profumo della terra della guarigione, il profumo di Dio, dell'Eterno, il profumo dell'unico Dio eterno, il profumo di Gesù Cristo oggi. Veramente carichiamo i nostri asini calcando la terra della volontà del Signore, perché noi, come Naaman, non vogliamo più adorare Dio se non su questa terra. Se la sarà spalmata per terra, un ricordo meraviglioso, ero morto, ero pieno di lebbra, ma eccomi qua, per la grazia di Dio, sono in ginocchio davanti al mio Dio, sulla sua terra. E che cosa può desiderare di più un uomo? La riconciliazione con Dio. Poi tornò indietro 5 minuti perché noi siamo uomini di questo mondo e lui era un pezzo grosso del suo re. Era lui che lo accompagnava dentro nel tempio di Rimon, un dio pagano, e aveva appena dichiarato che l'Iddio di Israele è l'unico Dio, l'aveva riconosciuto. Però poi gli è venuto in mente un po' di crisi, gli è venuto. Ha detto, e adesso cosa faccio quando il mio re mi chiederà la mia mano per accompagnarlo e prostrarci davanti a Rimon? Ma c'era una contraddizione. A volte, sapete, ci sono proprio delle contraddizioni che ci capitano, cioè qualche cosa che non abbiamo voglia di fare, non c'è sempre un taglio netto. Per quello che dicevo, è importante questa barca, staccati da quella terra. Dunque la nostra barca si è staccata. Il cuore di Ruth si era staccato dai loro dei. Il cuore di Naaman si era staccato dai suoi dei. Aveva portato a casa anche la terra. Si era legato con questa fede che aveva scoperto, un Dio potente che guarisce e che salva. E così, fratelli, noi abbiamo in queste persone degli esempi talmente, talmente grandi, lampanti, che dovremmo essere incoraggiati nei momenti in cui ci viene chiesto di compromettere la nostra fede. Una volta mi ricordo che ho esitato Ho esitato tanto e non dico che dobbiamo farlo, ma è capitato a me. Dunque lo posso raccontare come una mia esperienza. Una volta da buon evangelico sapevo tirare di quelle frecciate dottrinali a quelli che abitavano nel mio condominio, che un giorno uno mi dice: senti, devo battezzare mio figlio, verresti anche tu? Questa è una cosa molto dura, molto difficile. Allora, se tu dici di no, come minimo hai già seminato un'offesa. Se tu dici di sì, vuol dire che condividi quello che fanno. Dunque, a volte dobbiamo entrare, prendere la mano del nostro re e condurlo da Rimon. Ma grazie a Dio il cuore di Naaman non c'era più. E questo è quello che conta. È stato offerto a Naaman una via di uscita. Tant'è vero che una volta che ha confessato questa sua necessità, sapete Samuele come gli ha detto: fuoco e fiamme dal cielo se tu entri. Non gli ha detto così. Fa: vai in pace. Sapete perché devi andare in pace? Sta con non temere. Titolo di storia. Vai in pace perché il Dio provvederà per te. Io credo che quel tempio sarà crollato, quel re è decaduto e Nam era felice, salvato, figlio di Dio, che aveva per aver ubbidito, per aver ascoltato la parola del Signore, era stato anche preservato nei suoi anni futuri. Adesso non conosco la vita di Naaman, ma per quanto riguarda le nostre crisi, noi abbiamo dei parenti inconvertiti che non sono solo inconvertiti, sono pieni di religione, è la cosa più difficile. Sono pieni di sicurezze, non hanno mai staccato la loro barca da quella riva. Noi sì, invece. Dunque, se qualche volta ci viene chiesto una cosa strana, preghiamo. Non è giusto andare ai battesimi dei bambini. Non è giusto neanche offendere. Però ho chiesto veramente al Signore, quasi quasi quando era troppo tardi, perché a me capita sempre così, arrivo sempre all'ultimo minuto, non so perché, ma io un giorno gli ho detto: senti, vengo anch'io. Forse avrà guardato se c'era ancora posto, ma perché il Signore mi aveva detto che in quell'occasione lo sentivo forte. In quell'occasione, e per non perdere tempo vado al sodo, in quell'occasione ero seduto vicino a due o tre persone alle quali tutto il dialogo del pranzo, sapete di che cosa abbiamo parlato? Del battesimo degli adulti, e questi dicevano che era giusto. Dunque Dio mi aveva chiamato nel tempio di Rimon, ma io non devo temere, devo stare in pace, perché il Signore anche in quelle situazioni ci darà la via di uscita. Dunque tu volevi testimoniare? Ti metto in una situazione difficile? Te ne scappi? No, lascia che la volontà del Signore si manifesti. Dunque, fratelli, vedete, noi c'è una parola nel Vangelo bellissima che dice che nell'ovile del Signore noi abbiamo libertà. Vediamo se la ricordate questa. Abbiamo libertà di... Chi se la ricorda? Nessuno. Di entrare e di uscire. Perché c'è libertà. E libertà non significa, con il Signore, libertinaggio, ma significa che quando io entro al riparo dell'ovile del Signore, Lui ha talmente fiducia in me che mi lascia anche uscire a gettare le reti dove Lui mi ha detto, perché sa che tornerò con il bottino. Che il Signore ci benedica. Amen.